Abbiamo convenuto sul fatto che conoscere se stessi è saggezza. Quindi conveniamo, homologein, pensiamo, siamo d'accordo nel pensare che conoscersi, gnosken auton, conoscere il se stesso, sia ciò che possiamo chiamare sofrosine, saggezza. Allora, senza conoscere noi stessi e quindi senza possedere la saggezza, potremmo mai conoscere le cose che ci appartengono, siano esse buone o cattive? Ovviamente non è possibile. Perché forse, dice Socrate, ti pare impossibile che senza conoscere Alcibiade si possano conoscere le cose di Alcibiade come effettivamente appartenenti ad Alcibiade? È impossibile. Allora non potremmo riconoscere le cose nostre come appartenenti a noi se non conosciamo noi stessi. E se non conosciamo le cose nostre, non conosciamo neanche quelle che ad esse appartengono. Allora eravamo proprio fuori strada quando poco fa abbiamo ammesso ed eravamo d'accordo che esistono persone che, pur senza conoscere se stesse, conoscono però le loro cose e altre che conoscono ciò che appartiene alle loro cose. Perché infatti che sia unica e sola l'arte che è in grado di discernere queste tre realtà, se stessi, le proprie cose e le cose che a queste ultime appartengono. Ora, Socrate, dopo aver raggiunto questo apice del discorso, conoscerci in Dio, quindi scoprire l'inesauribilità che non ha limiti, inesauribilità infinita di questa fonte di vita che è psiche. Raggiunto questo apice dell'insegnamento, intende precisare quello che poteva essere una confusione nei termini del discorso. Come riferirsi a se stessi e a ciò che ci riguarda e alla capacità che abbiamo noi di conoscere tutto ciò se non conosciamo noi stessi. Quindi anche le conoscenze che potremmo chiamare seconde, ciò che ci riguarda, dipende dal fondamento che è il conosci te stesso. Tutto deriverà da questo pilastro. Senza queste fondamenta, tutte le altre conoscenze sono fasulle, fittizie, non hanno per l'appunto fondamento, quindi non hanno costrutto. Qualunque tecnica, qualunque capacità estrinseca alla formazione di sé non ha neanche valore. E proprio su questa base, chi non conosce le cose proprie non può conoscere nemmeno quelle altrui. Ma se è ignorante sulle cose altrui, lo sarà anche su quelle che riguardano lo Stato. Uno così non potrebbe diventare un uomo politico. Torniamo al desiderio, all'inclinazione, cioè torniamo alla missione, alla vocazione, a ciò che vuole essere nella sua vita Alcibiade. Il punto di partenza era: voglio diventare un uomo politico, voglio lavorare da uomo libero nella polis e addirittura diventare più bravo di Pericle. Ora, a questa aspirazione da cui tutto il ragionamento è partito, Socrate torna. Uno che non conoscesse se stesso non potrebbe diventare un uomo politico. Non conoscendo se stesso non saprebbe conoscere neanche gli altri. Dunque non potrebbe neanche amministrare una casa. Quindi vuoi fare il capo politico di una nazione così importante come la polis di Atene? Bada bene che non potresti neanche fare l'amministratore di condominio, gli sta dicendo ironicamente Socrate. Costui infatti non si renderebbe conto delle proprie azioni, quindi amministrerebbe, governerebbe senza coscienza di ciò che fa. E uno che non sa commette errori, errori tali da rovinare la vita pubblica e privata. E questi errori sono tali da rendere la vita vissuta male, e chi vive male è infelice, e rende infelice anche quelli verso i quali rivolge la propria azione. Allora, ne conclude Socrate, non esiste felicità per chi non è saggio e buono. Ricordate l'insistenza sulla bontà, bellezza, saggezza come sapienza che sa incarnarsi nelle situazioni. Quindi chi è saggio è buono e costui è felice. Sophron agathos eudaimon. In greco felicità si dice eudaimonia, quindi avere il daimon benefico per sé, benevolo per sé. Ricordate che l'incipit del dialogo era mosso dal permesso del daimon, che finalmente liberava Socrate dalla impossibilità di rivolgersi ad Alcibiade. Questo daimon, sotto il cui augurio e beneplacito si è svolto il dialogo, torna qui, in qualche modo a sigillare la veridicità di tutto questo percorso e a inanellare insieme la caratteristica dell'essere saggio, quindi di qualcuno che sa che cosa è sapienza in situazione. Ricordate poc'anzi la forza del richiamo di Socrate ad Alcibiade nel dire: non è solo una iscrizione, non è solo gramma il motto delfico, quel monito è insegnamento di vita, è realtà per te, altrimenti è insignificante. Così è da intendere il rimando alla sapienza che entra in situazione, dunque ciò che chiamiamo saggezza, capacità di essere saggio, e allora sarai anche un uomo nel vero senso del termine, buono, cioè sei veramente uomo e sei perciò sotto una buona stella, potremmo dire con altra possibile traduzione, cioè sei in una dimensione benevola, di riuscita buona, e questo è ciò che traduciamo con felicità. Cattivi, kakoi, non sono tanto i cattivi in senso morale quanto coloro che sono l'opposto di ciò che abbiamo appena considerato, cioè quelli che non sanno essere saggi, che non hanno capito come inserire la sapienza, inserire ciò che conoscono all'interno del loro vivere. Quindi i non saggi sono anche non felici. Allora non è chi acquista ricchezza che si libera dalla infelicità, ma chi acquista saggezza. Di nuovo torniamo a evidenziare ciò che conta, non è l'esteriorità, non è ciò che appare come pegno di felicità, sei ricco allora fai una vita buona, no, sei felice, sei liberato dal rischio di non essere felice se acquisti saggezza, se acquisti questa straordinaria ricchezza che non ha niente a che vedere col patrimonio, già che ciò che libera dalla infelicità, ovvero dalla impossibilità di vivere secondo il daimon, è l'acquisizione di quella conoscenza che mi radica in me stesso. Capite che il piano è completamente d'altro livello. E i ricchi diventano poveri, poveri ricchi, nel senso che non sono saggi. Non è di mura, né di triremi, né di arsenali che hanno bisogno gli stati se vogliono raggiungere la felicità alcibiade, e nemmeno di folle e di grandezza se non hanno la arete, la vera capacità. Di nuovo il rimando è immediatamente alla prassi che interessa alcibiade. Dunque, se tu hai capito questo, come farai a essere un buon politico? Attenzione, l'elemento primario non è la costruzione di mura, l'acquisto di armi, non è di questo che gli stati hanno bisogno per raggiungere la eudaimonia, per essere felici. Anche gli stati aspirano alla felicità, non solo l'individuo. C'è una felicità collettiva, una felicità comune, un benessere che non può riguardare soltanto il singolo, ma devi farsi per l'appunto vita comune. E non sarà il bagno di folla a giustificare questa felicità, non sarà l'essere insieme come massa indistinta, come massa che si lascia travolgere dal volere effimero di un capopopolo a fare di quel popolo un popolo felice. Allora, incalza Socrate, se hai intenzione di occuparti della vita politica in modo corretto e onesto, devi mettere in comune con i cittadini questa tua virtù. Di nuovo un passaggio importantissimo qui, segnalato da Socrate. Se davvero Alcibiade ti confermi in questa tua volontà di desiderare di dedicarti alla vita politica, e questo desiderio, se è conforme a tutto ciò che abbiamo appreso sin qui, sarà svolto in modo corretto e onesto, altrimenti non sarebbe una vita politica degna dell'umano che ha capito che cosa significhi essere all'altezza della dignità umana. Allora, se è questo che vuoi, devi mettere in comune ciò che è questa tua acquisizione, questa tua capacità di saggezza, con gli altri. Questa è la sottolineatura, il comune, l'elemento che unifica, non che distingue separando. Come potrei non farlo? Chiede Alcibiade. Se ho capito ciò che tu mi hai mostrato, questa è inevitabilmente la logica conseguenza. Non c'è un saggio per sé. E questa era la lezione che Platone continuerà a ripetere per tutta la sua vita. Ricordate, ricorderemo ancora insieme, il mito della caverna. Chi si scioglie dalle catene in cui era rinchiuso nella caverna sotterranea e risale alla superficie che mai aveva visto e scopre la vita vera, non quella della prigione sotterranea, confusa con la vita vera. Ebbene, costui che ha visto davvero qual è la verità di una vita buona, secondo il bene, non resta lassù da solo a godersi la luce del sole e la freschezza dell'aria. Immediatamente torna giù, torna dagli altri per dire: guardate che vi state sbagliando, che questo gioco di ombre col quale vi date reciprocamente dei premi non è vita. La vita è un'altra cosa. La vita è quella che si gioca nella risalita verso un bene che illumina l'esistente. Il resto è distruzione di sé e dell'altro. Dunque, Alcibiade ha capito. Se vivo il monito delfico, non posso che volere per altri ciò che voglio per me. Nuovamente Socrate chiede: ma si potrebbe mai mettere in comune quello che non si possiede? Bella domanda. Per prima cosa devi essere tu, per te, a conquistarti la virtù, questa arete, questa capacità. Tu e chiunque altro ha intenzione di governare e di curarsi non solo di se stesso, della sua vita privata e di quanto lo riguarda, ma dello Stato e degli affari pubblici. Allora non si tratta di dover procurare alla tua persona o allo Stato una libertà totale o il potere di comportarti come ti pare piace, devi procurare giustizia e saggezza. Dica Iosune kai sophrosynen. Allora, tu vuoi qualcosa di più. Tu non vuoi solo, sta dicendo Socrate, conoscerti, il che è già molto impegnativo e non finisce mai questo compito, ma tu volendo lavorare per altri, questo è il ministerium, eh? Volendo essere un ministro dello Stato, tu vuoi che altri vivano ciò che tu vivi, ma per fare questo tu hai bisogno di ispirarti, di essere in qualche modo nella direzione di queste due capacità, non solo la saggezza, ma la giustizia. È la giustizia che ti rende onesto e corretto, cioè capace di mettere in comune quel bene che tu hai capito essere tale. Comportandovi secondo giustizia e saggezza, sia tu che lo Stato agirete in modo gradito al Dio. Vedete che le due lezioni si uniscono qui. Non solo si giunge alla saggezza arrivando alla dischiusura di un piano trascendente e dunque la scoperta di un compito inesauribile, questa conoscenza di sé che significa continuare a formarsi, non rinunciare a plasmare la persona che si è per rendersi continuamente migliori, e non migliori in ciò che è meramente esteriore, ma migliori nella propria essenza, nella propria peculiarità personale. E in questa specificità d'anima il modello alto, il modello che dona un'immagine reale e che è specchio veritiero, è ciò che abbiamo chiamato Dio. Quindi è questo salto verso un piano che spalanca i limiti del vissuto falsificante. Il vissuto che può essere illusorio, che può determinare errori proprio perché non l'abbiamo ancora conosciuto abbastanza, si rispecchia su un piano più alto, e questa immagine rispecchiata è ciò che ci rende ragione di ciò che possiamo essere. Ma come possiamo esserlo? Non da soli, ma nella dimensione comune, una dimensione che cominciamo a chiamare giustizia, in quanto condivisione di quel bene che abbiamo scoperto essere sommo. Questo è il modo di agire gradito al Dio, cioè corrispondente a questa dimensione di ulteriorità significativa. E agirete fissando lo sguardo alla luce divina, proprio come prima abbiamo detto. C'è di nuovo questa metafora della visione. Voi sapete che per i greci il senso prediletto è la vista. È la vista che ci consente di dire cos'è vero. La verità si vede. In altre culture, come quella giudaica, il senso prediletto è l'udito. La verità è ciò che si è ascoltato. Ora, dato che qui siamo in terra greca, ciò di cui parliamo è la visione. Dunque, lo sguardo è fisso su questa luce che chiamiamo divina. è a questo livello di luminosità piena. Ricordate il sole che viene guardato all'uscita dalla caverna. L'azione efficace, l'azione giusta è quella che avviene tenendo lo sguardo fisso su questa luce che è più alta e che dunque può illuminare l'orizzonte ampio, non il piccolo. Nessun localismo, nessuna miopia, lo sguardo che spalanca l'orizzonte, che non ha confini. Ed è proprio guardando fisso a questa realtà divina, a questa realtà altissima e continuamente aperta, che potrete avere visione e conoscenza di voi stessi e di quanto è bene per voi. Di nuovo il rimando speculare, e guardando così in alto, e guardando alla inesauribilità della fonte stessa della possibilità di vedere, ed è ciò che chiamiamo luce divina, e soltanto guardando, e guardando fisso, non è un guardare occasionale, e tenere il timone ben puntato in una direzione, quindi permanendo in questa visione di luce che non abbaglia ma anzi illumina il percorso, che è possibile vedere e conoscere se stessi e ciò che per noi stessi è bene.